Wiki Radio. Andrea Angiolino racconta la storia degli scacchi.
L'8 gennaio del 1958 Bobby Fischer vince il campionato statunitense di scacchi. È la prima volta per lui, non sarà sicuramente l'ultima. La cosa eccezionale è che ha ancora solo 14 anni ed è il più giovane ad aver mai vinto questo titolo. È secondo alcuni il più grande giocatore di scacchi che ci sia mai stato. Certo, è una figura interessante e per parlare di scacchi possiamo partire da lui. È il figlio di Regina Wender Fischer, una americana di origine polacca e di famiglia ebraica, e vive negli Stati Uniti, a Brooklyn, in situazione piuttosto disagiata. Ha una sorella e, quando ha solo 6 anni, in un negozio di dolciumi compra una scacchiera. Studia le regole, inizia a giocare con la sorella, che si disinteressa presto di questo gioco, e così alla fine si mette a giocare in solitario, a studiare libri di teoria di aperture e a impratichirsi da solo. A un certo punto, durante una simultanea, una partita tenuta da un maestro contro più avversari, cose che si fanno in pubblico per attrarre gli spettatori, magari arruolare nuovi giocatori, per l'appunto lui spicca, gioca in maniera particolarmente abile pur perdendo, e viene notato da Carmine Nigro, il presidente del locale circolo scacchistico, che lo invita a entrare nel club. Dopo anni di apprendistato, all'improvviso diventa sempre più abile, viene invitato a Cuba, dove è lui che tiene una simultanea dove vince 10 partite su 12, e all'improvviso vince il campionato giovanile di scacchi a 13 anni. È il più giovane giocatore che abbia mai vinto questo titolo. Siamo nel luglio del 1956. E nello stesso anno poi affronta Donald Byrne, un famoso campione, in una partita epica. Addirittura alla 17ª mossa si fa mangiare la regina, stupendo tutti, e grazie a questo poi riesce a fare un attacco irrefrenabile che lo porta alla vittoria. Siamo all'8 gennaio del 58, quando appunto Fischer non è più solo il campione giovanile degli Stati Uniti, ma il campione assoluto.
Bobby Fischer aveva 6 anni quando la sua famiglia si trasferì in un piccolo appartamento vicino a Ebbetsfield. Di notte, quando il rumore del traffico diminuiva, poteva sentire il boato della folla nello stadio. Sua sorella portò a casa dei giochi per farlo divertire mentre la madre si trovava al lavoro. Monopoli, pacesi, scacchi. Anche se aveva 5 anni più di lui, ben presto non fu più alla sua altezza. Per lui era più interessante giocare contro se stesso. Giocava per tutti e due i colori, con eguale determinazione, attento a essere giusto. Ma era sempre lui a vincere.
Compiuti 16 anni, che è il minimo di legge per lasciare la scuola, abbandona il liceo. Lui è compagno, fra l'altro, di Barbara Streisand, per il quale pare abbia una certa simpatia, e decide di abbandonare del tutto gli studi, anche se continua a imparare le lingue da autodidatta, perché questo gli consente di studiare libri, riviste di scacchi, perché gli scacchi sono la cosa a cui ormai dedica tutta la sua vita. E lo fa con grande successo. Dopo questo primo campionato vince altri 7 campionati americani, uno dopo l'altro. Ne salta solo uno perché è impegnato in altri tornei, diventa campione assoluto, e fra l'altro con altri pezzi, diciamo, da maestro. Va a Mosca, inizia a partecipare a tornei internazionali. Siamo nel periodo della Guerra Fredda e gli scacchi sono un punto fermo per la propaganda sovietica, per cui i campioni russi sono una bandiera, diciamo, del regime sovietico. Lui inizia a conoscerli, inizia ad affrontarli, diventa amico del campione Boris Spassky. Nel 71 incontra in Canada il pianista maestro Taimanov e lo batte 6-0. È la fine per Taimanov, peraltro, che viene cacciato dalla squadra sovietica, gli viene impedito di viaggiare per 2 anni, gli viene impedito addirittura di esibirsi nei concerti. Subito dopo batte per 6-0 un altro grande campione, che è il danese Bent Larsen, e queste partite hanno dei risultati che magari possono sembrare normali al calcio, ma sono veramente epocali, battere qualcuno a zero a scacchi.
Bobby, you've given virtually your entire life to the world of chess. What about Bobby Fischer, the man? What's he like?
I don't know, it's pretty, chess and me, you know, it's like, it's hard to take them apart, you know? Chess like my alter ego, you know? I don't really do, you know, it's...
But there are times when you get away from that chess board. What do you do?
I don't do too much at the most. See, I'm really, you know, tied up in chess. I intend to expand, but first I gotta get the title. That's basically...
Nei giorni precedenti l'evento, tutto il mondo si chiedeva se si sarebbe fatto vivo. Mentre un aereo dopo l'altro lo aspettava in pista, lui dormiva, passeggiava, mangiava panini. Henry Kissinger gli telefonò chiedendogli di fare onore al paese. Appena arrivato offese subito gli islandesi, chiamando l'Islanda inadeguata perché non aveva il bowling. Si lamentò delle telecamere, delle luci, del tavolo e delle sedie, del contrasto delle pedine sulla scacchiera. Disse che la vista dalla sua stanza era troppo bella. Niente di tutto questo aveva a che fare con gli scacchi, naturalmente. O forse sì. Se avesse vinto, sarebbe stato il primo americano nella storia a diventare campione del mondo. Se avesse perso, sarebbe stato solo un altro poveraccio di Brooklyn. Alla 40ª mossa della 21ª partita, rispose all'alfiere in E6 di Spassky, con un pedone in H4. E fu tutto.
A questo punto la sua carriera è all'apice e si prepara per la sfida per diventare campione del mondo. Deve sfidare il russo Spassky, non si trovano d'accordo sulla sede, Fischer vorrebbe giocare a Belgrado mentre Spassky propone Reykjavik. Fischer inizia anche a mostrare un carattere piuttosto particolare, per cui inizia a mostrare una serie di capricci sulle regole piuttosto che sulle luci, le telecamere, tutto quello che c'è intorno alle partite. Kissinger deve telefonare per convincerlo a partecipare. Un magnate londinese raddoppia il premio di $125,000 in palio, portandolo a $250,000 per convincerlo. Lui finalmente va e partecipa a questa grande sfida a Reykjavik.
Amici degli scacchi alla visione e all'ascolto, buonasera da Bruno Pizzi. È un Bobby Fischer nervoso, molto nervoso, quello sceso in campo per questa prima partita della sfida mondiale. E non sembra volersi accontentare della patta a cui vorrebbe costringerlo il rivale con il suo gioco decisamente prudente. Fischer non ci sta e prova a stanare Spassky. Sacrifica l'alfiere e resta con 5 pedoni. Ma la 40ª mossa fa un errore decisivo, imperdonabile, e perde 1-0 per Spassky.
Siamo a luglio del 1972. Effettivamente Fischer batte Spassky e diventa campione del mondo, non senza alcune stranezze e bizzarrie come partite interrotte per farle continuare dietro le quinte e cose di questo tipo. Fra l'altro si è fatto riservare in esclusiva la piscina dell'albergo per allenarsi di notte, si dedica al box fra una partita e l'altra e ha una cura del corpo insolita per un campione di scacchi. Perde il titolo perché non riesce a mettersi d'accordo sulle regole quando deve sfidare nel 75 il campione Anatoly Karpov. La federazione glielo toglie e lo dà d'ufficio a Karpov. Dopodiché Fischer sparisce dalle scene, non gioca più per lunghissimo tempo. Nel 92 fa una sfida in Jugoslavia con Spassky per tornare sulla cresta dell'onda, ma essendoci un embargo il governo degli Stati Uniti gli si mette contro per quello, diventa un ricercato. Il pretesto è quello dell'evasione fiscale sui grossi premi. L'Islanda gli offre la cittadinanza e lui rimarrà lì fino alla fine, ai margini. Ci sarà una triste storia di eredità contese fra la sua presunta moglie giapponese, una presunta figlia orientale e dei nipoti statunitensi. È la fine di una carriera, ma sicuramente Fischer ci lascia in eredità a noi bellissime partite e alcune novità introdotte nel gioco degli scacchi.
Il nobile gioco degli scacchi, balzato improvvisamente alla ribalta mondiale per la sfida Spassky-Fischer, è di origine sicuramente orientale, ma è praticato in tutto il mondo. In Russia, per esempio, ha larghissima diffusione, essendo entrato come materia di insegnamento perfino in alcune scuole. A Mosca, ragazzi provenienti da tutte le regioni dell'Unione hanno disputato il primo torneo a squadre, giocando con i grandi maestri, compreso Spassky. Tra i rivali adulti ci sono nomi altrettanto celebri che Cillo, il campione di rischiatutto, certamente conosce. Si chiamano Smyslov di Mosca, Bronstein di Kiev, Tal di Riga, Petrosian e Karpiev. I volti dei giovanissimi sfidanti sono tesi e intenti, come si conviene a scacchisti responsabili che hanno a che fare con maestri di fama internazionale. Anche gli adulti però sono impegnati dalla bravura dei loro avversari.
Una delle cose che ci lascia Fischer sono le regole degli scacchi Fischer Random, in cui i pezzi vengono messi a caso all'inizio del gioco, perché lui sostiene che ormai si gioca troppo di aperture ormai istituzionalizzate, troppo di cultura, e un campione del passato che tornasse oggi a giocare sarebbe svantaggiato solo perché non conosce tutta la teoria accumulata nel frattempo. Partendo con pezzi casuali, invece, il gioco è sempre nuovo. Potremmo vedere quand'è che il gioco si è fossilizzato in questo modo. Ci accorgeremo che in realtà è dal fine 400 che gli scacchi si giocano così come li conosciamo. Gli scacchi nascono in India ed è un gioco d'azzardo. Si gioca in quattro, si usano dadi, i pezzi ricordano i nostri attuali come movimento, ma sono di meno, ed è il chaturanga, che ricorda gli eserciti indiani con elefanti, navi e fanterie. Il chaturanga si evolve perché i giochi d'azzardo cadono in disgrazia, e gli eserciti si accorpano in due, sparisce il dado e abbiamo così il chatrang, che è l'antenato dei nostri scacchi. Da noi lo portano gli arabi, anche loro hanno una visione poco positiva dei giocatori e quindi cercano di rendere il tutto molto matematico. Giustificano questo passatempo con dei problemi logici, come quello di far percorrere a un cavallo tutta la scacchiera in 64 mosse. Inventano la leggenda per cui allo Scià di Persia l'inventore degli scacchi avrebbe chiesto in cambio un chicco di riso per la prima casella, due per la seconda, quattro per la terza e così via raddoppiando, cosa che gli è stata concessa con grande facilità, pensando si trattasse in fondo di una richiesta misera, un sacco di riso, e poi in realtà a corte si è calcolato, i matematici di corte, che erano 18 miliardi di miliardi di chicchi. Tutto questo per dare un'idea più nobile e matematica a un gioco nato appunto per l'azzardo. Ci sono varie leggende di come si diffonde in Europa, probabilmente arrivato tramite gli arabi in Spagna o in Sicilia. Qualcuno dice grazie ai crociati che tornavano, perché la diffusione immediata in tutta Europa. E la più divertente è una leggenda sicuramente infondata ma molto bella. Prima delle regole attuali non c'è una regina potentissima che muove attraverso tutta la scacchiera, c'è la fersa, una sorta di visir a fianco del re che muove di una sola casella. Narra questa leggenda che Irene di Bisanzio, che è l'imperatrice d'Oriente, vuole unire il suo impero a quello di Carlo Magno, riunificandolo all'impero di Occidente, e quindi propone un matrimonio al re. Come usa, gli manda una serie di doni, di nozze, e questi doni includono una scacchiera, dove però non c'è la fersa, c'è la donna che conosciamo oggi, la regina, che muove attraverso tutta la scacchiera ed è il pezzo più potente. Da questo Carlo Magno deduce che una vita coniugale con Irene sarebbe piuttosto travagliata e decide di non fare questo matrimonio e l'unione dei due imperi salta. Però ci fa vedere come gli scacchi siano, come tutti i giochi, un elemento della cultura attraverso cui si può vedere la cultura di chi gioca. In effetti gli scacchi sono pieni di varianti, esistono scacchi vichinghi che non danno l'idea di una battaglia campale, presentano un re con poche pedine intorno che cerca di scappare dalla scacchiera mentre arrivano tutte le pedine degli invasori per bloccarlo, e ci danno un'altra idea di quella che è la guerra attraverso appunto il modo in cui i vichinghi giocano gli scacchi, come nelle battaglie vere. Lo stratego, che è l'ultima evoluzione degli scacchi, non fa vedere i pezzi. C'è la nebbia della guerra, che è tipica di quando Napoleone a Waterloo vede un polverone, non sa se stanno arrivando i prussiani o i rinforzi francesi, e dà un'idea migliore della guerra moderna. Attraverso i giochi possiamo leggere le culture. Fatto sta che gli scacchi arrivano fino a noi, fino al Novecento e a metà del Novecento diventano anche uno strumento per studiare l'intelligenza artificiale. Già nel 1945 i primi teorici dell'informatica propongono di insegnare al computer a giocare a scacchi per imparare sull'intelligenza artificiale.
Allora, la regina mangia il pedone.
L'alfiere mangia pedone di re.
Sono nei guai. Torre in D1.
Mi dispiace, Frank. Forse ti è sfuggito. Regina in F3. Alfiere mangia regina, re mangia alfiere, scacco matto.
A quanto pare hai ragione. Bravissimo.
Grazie per la bellissima partita.
Il sogno di una macchina che è in grado di giocare a scacchi altrettanto bene, se non meglio, degli umani ha radici piuttosto lontane. L'austriaco Kempelen propone un automa già nel Settecento per stupire la corte asburgica. E porta questo turco, un automa con vestiti orientali e un grande turbante, di cui mostra i meccanismi aprendo la scatola che sta alle sue spalle per far vedere che non c'è alcun trucco, e fa sfide che vengono regolarmente vinte con chi osa affrontarlo. L'automa gira per lungo tempo e con grande successo fa tournée in tutta Europa, arriva perfino negli Stati Uniti. Nel 1826 a Baltimora, dove Edgar Allan Poe lo vede e decide che però si tratta di una truffa, si mette lì, analizza e dà 17 motivi per cui secondo lui non può funzionare una macchina che batte gli uomini a scacchi. Effettivamente ha ragione, c'è un nano nascosto dietro quei meccanismi e dentro quella scatola che con dei pantografi e delle bacchette manovra il turco e batte regolarmente tutti gli sfidanti. E purtroppo non ne abbiamo le prove perché questo turco viene distrutto in un incendio e non arriva fino a noi. In ogni caso, quando poi nel XX secolo arrivano gli enormi computer degli anni 40, qualcuno decide di farli giocare. Sembra uno spreco di risorse quando i computer sono così pochi, così costosi, il tempo della macchina è così prezioso. Eppure Claude Elwood Shannon, già nel 49, presenta una relazione ai più grandi scienziati dell'informatica, proponendo proprio di programmare i computer per giocare a scacchi. Perché? Perché riuscire a farli giocare, a farli vincere, è effettivamente la chiave per capire come si possono codificare informazioni, codificare mosse e creare quella che è intelligenza artificiale, una macchina che ragiona quanto è meglio dell'uomo. Per lui è solo teoria, però più avanti invece si arriva a realizzare effettivamente dei programmi per computer che sfidano i grandi campioni. All'università della Carnegie Mellon si fa il programma Deep Thought, che chiamato così dal computer della Guida alla Galassia per autostoppisti, è un omaggio a un romanzo umoristico di fantascienza, in cui il computer analizza le situazioni, sono veramente enormi i numeri di possibili combinazioni di pezzi degli scacchi, però questi programmi analizzano le mosse future, danno dei valori alle posizioni migliori e iniziano a giocare decorosamente a scacchi. Da Deep Thought si passa a Deep Blue quando anche la IBM si interessa a questo progetto universitario, sponsorizza questa ricerca, l'IBM è soprannominata Big Blue, e Deep Blue diventa una sua chiave di ricerca scientifica ma anche di propaganda. Viene sfidato il grande campione Kasparov, il quale si presta a giocare contro Deep Blue. Nella prima sfida lo batte, ma nella successiva viene battuto e quindi finalmente nel 1996 abbiamo una macchina in grado di battere un grande campione di scacchi. Quello che viene appreso da questo esperimento è prezioso, e Deep Blue poi viene distolto dal gioco e messo invece a calcolare rendimenti e a dare indicazioni su come puntare in borsa, che è una cosa molto più pratica e remunerativa del semplice gioco.
Until dawn, and it's a vehicle in which two colors. Homeric Tower, and Nimble Horse, a fighting queen, a backward king, a bishop, a bias, aggressive.
Sono molti i personaggi, anche pubblici, che amano gli scacchi. Gioco che si gioca ovunque, si gioca nei bar, si tramanda di nonno in nipote e che alcuni VIP considerano il loro gioco preferito. Humphrey Bogart, per esempio, era un ragazzino che amava gli scacchi e anzi si guadagnava da vivere giocando a soldi nei locali del suo quartiere quando era ragazzino e non a caso all'inizio di Casablanca lo si vede studiare una situazione scacchistica che peraltro poi Woody Allen replica su una scacchiera nel salotto del protagonista di Provaci ancora Sam, la stessa identica partita come citazione da Casablanca. Amano gli scacchi loro, Eugenio Montale forse più che gli scacchi ama una scacchista, la campionessa Benigni a Firenze negli anni 30, a cui dedica diverse poesie a tema scacchistico.
Chi sei tu?
Sono la morte.
Sei venuta a prendermi?
È già da molto che ti cammino a fianco.
Me ne ero accorto.
Sei pronto?
Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo.
Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua.
Tu giochi a scacchi, non è vero?
Come lo sai?
Lo so. L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende.
Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco.
Forse anche la morte può commettere un errore.
Per quale ragione vuoi sfidarmi?
Te lo dirò se accetti.
Avanti allora.
Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita. Ti tocca il nero.
Si addice alla morte, non credi?
Per quello che riguarda il cinema, comunque sono numerosi i film che hanno gli scacchi al centro di scene fondamentali, a partire dal Settimo Sigillo di Bergman, dove un cavaliere sfida la morte a scacchi avendo in palio la propria vita. Scena assolutamente nota, topica, tanto da poi da essere citata e oggetto di parodie da parte anche dello stesso Woody Allen, che in una pista teatrale fa sì che il protagonista sfidi la propria morte non tanto a scacchi, perché non è bravo, ma a ramino, lasciandola senza un soldo. E fra i vari film che fanno uso degli scacchi come momento topico c'è per esempio 2001 Odissea nello spazio, dove il computer viene sfidato dall'astronauta per vincere il lungo tedio del viaggio interplanetario e a un certo punto il computer lascia anche vincere un po' troppo facilmente l'umano e alcuni dei più avveduti critici sostengono che quello è un indizio di come in realtà il computer stia già perdendo colpi. Fra l'altro il doppiaggio italiano è sbagliato e chi è più puntiglioso può notare che vengono nominati pezzi diversi da quelli che vengono mossi. Dalla Russia con amore, 007 ci porta a Venezia, il grande cattivo sta giocando una partita a scacchi in un lussuoso salone veneziano e come capita spesso, fra l'altro, gli sceneggiatori hanno scelto una partita famosa per avere i pezzi disposti in maniera plausibile. In questo caso però il regista ha deciso di togliere un paio di pedoni rispetto all'autentica partita che era stata giocata da Spassky e Bronstein e questo per evitare problemi di copyright perché all'ultimo momento gli è venuto il dubbio che qualcuno potesse chiedergli qualche forma di diritto d'autore o copyright sulla partita che aveva utilizzato. Ci sono partite a scacchi epiche come quella di Blade Runner dove un ingegnere sfida il grande multimiliardario Tyrrell ricevendo i suggerimenti di un replicante tanto da battere Tyrrell con sua grande sorpresa e questo consente poi al replicante che si introduce alle spalle dell'ingegnere di arrivare fino al suo creatore e di ucciderlo. Abbiamo scene di scacchi in Harry Potter, addirittura sono scacchi in qualche modo viventi perché lui e i suoi amici interpretano autentici pezzi di scacchi su una scacchiera animata. E questo fra l'altro ci riporta a tradizioni che ben conosciamo perché a Marostica è ormai tradizione fare una partita di scacchi viventi che si tiene ogni anno In realtà è una partita recitata, perché la partita è sempre la stessa, e ricorda un'antica leggenda di una bella contesa fra due giovanotti che se la sono giocata a una partita di scacchi. Sarà poi Mel Brooks a fare un'analoga partita di scacchi viventi con esiti più boccacceschi all'interno dei suoi film.
La cosa non mi piace. Non mi piace affatto. Dove siamo? In un cimitero.
Questo non è un cimitero. È una scacchiera.
Lì c'è la porta. Adesso che facciamo?
È ovvio, no? Dobbiamo attraversare la sala giocando. Allora, Harry, tu prendi il posto vuoto dell'alfiere. Hermione, tu invece dovrai essere la torre. Quanto a me, io farò il cavallo.
Che succede adesso?
Beh, i bianchi muovono per primi. E poi... giochiamo.
Dirci che sarà come giocare veramente agli scacchi dei maghi, o sì?
Tu laggiù, di 5!
Gli scacchi sono un passatempo molto amato e sono anche un'attività, come abbiamo visto, di competizioni serratissime. Addirittura nel 1924 entrano a far parte delle discipline olimpiche nell'ottava Olimpiade Moderna a Parigi, anche se poi, come succede anche al tennis, vengono tolti perché i giocatori sono professionisti e quindi non possono partecipare con spirito olimpico. Altri sportivi comunque giocano. Herrera e Moratti sono grandi appassionati di scacchi e nel 1965 decidono di fare un corso di 6 mesi ai giocatori dell'Inter, che evidentemente serve molto, perché poi quell'anno, per la prima volta, l'Inter vince sia la Coppa dei Campioni che lo Scudetto. Chissà se per effetto di questo allenamento, di questa disciplina mentale, che sicuramente è interessante, divertente e anche utile. Possiamo citare Rita Levi-Montalcini, che nel suo libro La Galassia Mente si diffonde sui benefici e effetti degli scacchi e fa addirittura un parallelo molto interessante fra le varie parti del cervello e il loro funzionamento e i vari pezzi degli scacchi e il modo in cui si muovono. È anche interessante la risposta che dà quando poi il giornalista specializzato in scacchi ad Olivio Capece gli va a dire: non sapevo che lei sapesse giocare a scacchi. E lei risponde: giovanotto, io non posso dire di saper giocare, posso dire di saper muovere i pezzi. E quindi questo ci conferma che siamo davanti a un gioco in cui magari è facile apprendere le regole, ma è difficilissimo diventare maestri, esplorare un gioco che ha ancora molte cose da dire dopo parecchi secoli che viene giocato. E questo ci garantisce del fatto che verrà giocato ancora per molto tempo.
L'8 gennaio 1958, il 14enne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi. Andrea Angiolino l'ha raccontata a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.